è con noi Girolamo Grammatico. Benvenuto Girolamo.
Ciao a tutti, grazie.
Girolamo è qui con il suo nuovo libro. Allora, l'applauso ovviamente, un gioco che facciamo sempre per introdurre i nostri ospiti. Allora, benvenuto Girolamo, noi ci conosciamo da tempo e io mi ricordo che tu da sempre sei attivo in tante situazioni, ricordo il tuo grande impegno per i Senza Tetto e anche che organizzavi delle bellissime serate musicali, non è vero?
Sì, serate musicali, letterarie, anche serate di protesta in piazza, diciamo che in questi 20 anni romani, 22 anni romani ho cercato di dare sfogo alle varie parti di me.
Certamente, quello è importante, poi però c'è stato un momento che ha cambiato tutto, no?
La paternità.
La paternità io penso che sia una cosa, ecco, oltre alla maternità, perché tutti dicono quando sei mamma, no? Ma anche appunto essere padri è una cosa importante. Noi abbiamo voluto ascoltare il brano di De André e tra poco ne ascolteremo un altro perché io vorrei partire proprio da lontano. Perché tradizionalmente il padre è stato sempre la rappresentazione del potere, no? Dell'autorità, di qualcosa di un po' granitico, no? Di distante, di non affettuoso, no? Allora, per questo per esempio De André fa vedere questa figura del padre a cui poi l'impiegato si sostituisce, no? Diventando come lui, prendendo il posto suo nella piramide del potere, no? E adesso vorrei ascoltare un'altra canzone prima di proprio sviscerare questo tema assieme a te, perché è una bellissima canzone di Mia Martini che si chiama Padre Davvero.
Ora che sono mezza inguaiata e che ho deluso le tue speranze, vieni di corsa, mi hanno avvisata per dirmi in faccia le tue sentenze. Padre davvero, lo vuoi sapere? Per cominciare, tanti consigli per il mio bene. Quella è la porta, è ora di andare con la tua santa benedizione. Dietro la schiena e con mia madre dormivi nel fieno anche in aprile ed in me era piena. Non son cresciuta come speravi e come avevo il dovere di fare. Sanno tutti, domani i giornali con la mia foto ti prenderanno in giro da matti. mai generato.
Padre davvero, un brano che molti pensano sia stato scritto addirittura proprio da Mia Martini, invece non era suo, il testo era di Antonello De Sanctis, autore per i Cugini di Campagna, Collage e Califano, tra tanti altri, e la musica di Piero Pintucci, ma era un brano che Mia Martini si trovò immediatamente come cucito addosso, perché era anche la sua esperienza, e quindi diciamo che tradizionalmente Girolamo Grammatico, adesso che siamo anche in diretta video, possiamo far vedere la copertina del tuo libro fresco di stampa, e cosa possiamo dire, diciamo, del cambiamento che il 68, la rivoluzione femminista, ha portato proprio nella concezione della figura paterna, perché per millenni, per centinaia di anni, abbiamo detto, quindi il padre era un po' quello che si occupava della famiglia, il breadwinner, come dicono gli americani, no? E forse aver distrutto tutto ciò è anche una cosa, da un lato, difficile, perché i padri di oggi si trovano un po' spaesati, ma è anche, come sostieni tu nel tuo bellissimo libro, una grande possibilità, no?
Sì, io vorrei tanto puntare l'accento non tanto sulla figura del padre, perché secondo me la figura del padre cambia in funzione della cultura, no? Di appartenenza, e quindi potremmo discutere dal punto di vista sociologico, antropologico, etnografico,
certo,
storico, per ore. Credo che il succo della questione, per essere brevi ma anche per rispondere alla tua domanda,
sì,
è centrare la figura del padre in relazione ai figli, cioè puntare l'attenzione sulla relazione. Prima il padre non aveva relazione con
no,
i figli,
appunto.
E quindi cosa faceva? Portava il suo essere maschio all'interno della famiglia, un maschio visto sempre come competitivo,
esatto,
capito? Che portava valori quali la virilità, la forza, il macismo, appunto
dei valori indiscutibili che non si potevano mettere in questione. Quindi, se ci pensiamo, ecco, tu hai parlato delle culture, io in India so che esiste proprio dal punto di vista psicologico la cosiddetta sindrome di Telemaco. Qual è? È quella del figlio che non sa ribellarsi al padre. Pensano invece, comunque, diciamo, Freud ci ha dato la possibilità di leggere il rapporto padri-figlie, madri-figli, no? Il conflitto, di capirlo e di anche poi esperirlo, perché è una fase della crescita, no? E non è così in tutto il mondo ancora, perché i genitori vengono visti appunto come delle entità non discutibili, no? Invece tu poni la tua attenzione proprio sulla relazione, e il tuo libro trovo che sia proprio utile, proprio come un manuale, una scatola di strumenti utili, no?
Sì, perché quello che cerco di fare è proprio questo, cioè domandarsi il tipo di padre che desidero essere,
certo,
e quindi iniziare da un'intenzione, una riflessione che parta da un atto della volontà, no?
Certo.
E dopodiché esperire questa intenzione nella relazione, non nel mondo delle idee, quindi fare un passaggio dal pensiero, che deve essere complesso, articolato, alla relazione effettiva, all'allenamento relazionale, perché solo lì possiamo darci l'occasione di sperimentare tutte le possibilità in cui questa nostra idea di paternità si possa esprimere. Se invece rimaniamo ancorati a un concetto astratto di paternità o ideale,
ma o anche al rapporto che abbiamo avuto noi con nostro padre, che è quello che ci ha informato, che ci,
certo,
ha un po' dato l'imprinting, no?
Infatti l'unica esperienza che abbiamo di paternità è quella che abbiamo ereditato come figli, no? Nella visione del nostro
ereditato
padre.
o subito a volte.
Allora, l'idea è proprio questa, di non di negare tutto ciò, ma di costruire le nuove possibilità. Cioè, se come padre ho avuto un rapporto ottimo, posso riprodurre il meglio e aspirare a migliorare ancora di più le cose. Se con mio padre non ho avuto un rapporto ottimo, posso aspirare al cambiamento.
Certamente.
È una grande occasione questa qui, no?
Certamente.
Con tutte le problematiche che incontriamo, perché siamo stati allenati a un certo tipo di automatismo relazionale, no? E so che è difficile, molti papà si rivolgono a me e mi dicono, io faccio fatica.
Ecco, qui volevo interromperti un attimo, perché il tuo libro appunto è nato proprio da un'esperienza, e cioè da alcuni incontri, da questo famoso hashtag,
sì,
essere padri oggi, che è bellissimo. Sì. E quindi è nato così, da degli incontri?
Sì, perché quando sono diventato coach, è accaduto quasi naturalmente di seguire o consigliare alcuni papà.
Sì.
No? Questa cosa poi ha iniziato a sfuggirmi di mano positivamente, nel senso che le domande di allenamento alla paternità aumentavano.
Mm-hmm.
Allora, non solo, io ho avuto la fortuna che durante la gravidanza di mia prima figlia ho passato il tempo a leggere tutto ciò che la letteratura mi offriva sulla paternità e non trovavo alcune risposte.
Mm.
Nel senso, cioè, io volevo non tanto cose pratiche, cioè metti il pannolino così, la temperatura di casa in questo modo.
Certo.
No, volevo proprio qualcosa che dall'aspetto filosofico mi portasse a vivere il quotidiano. No?
Certo.
Allora il libro nasce da questo, perché mi sono allenato con altri papà a trovare la chiave di volta in questo senso, no? E sperimentando ho raccolto poi gli esercizi, no? In questo libro che chiude ogni capitolo, affinché altri papà possano usufruirne.
Certo, e i papà con cui tu lavoravi erano quindi aperti a reinventarsi, a diventare i padri che volevano essere?
No.
Una cosa molto bella. No, non erano pronti.
No,
okay.
Nel senso, la domanda era questa, era proprio questa, però erano da me per la difficoltà a realizzare la risposta.
Mm-hmm.
Cioè, molti papà erano arrabbiati, erano impacciati, erano in difficoltà, erano schiacciati dal peso del padre,
certo.
Erano confusi. E allora venivano da me proprio per far chiarezza e non tanto per avere risposte da me, perché ripeto, io non davo risposte. Noi allenavamo le strategie migliori possibili per essere felici con i nostri figli.
Certo.
E quindi erano percorsi lunghi,
mm-hmm,
di catarsi, no? Forte.
Certo. Ma diciamo che poi, sai, è difficile pensare a un manuale appunto perché vada bene per i figli, perché i papà non sono perfetti, ma i figli sono tutti diversi.
Certo.
Quindi è inutile pensare a una ricetta universale che vada bene per tutti.
E
no?
Infatti allenare la diversità è uno degli scopi di questo libro, no? La diversità che è insita in me, nelle varie parti di me, e nella diversità di mio figlio. Cioè riuscire a trovare i bisogni miei, i bisogni del figlio, no? Dei figli, della figlia.
Certo.
E dopo averli identificati, trovare la migliore strategia affinché questi si possano esprimere insieme, in comunità, in famiglia.
Certo, certo. E allora diciamo che infatti mi è piaciuta molto anche la parte finale dei capitoli di questo libro, perché tu proprio proponi degli esercizi da fare da soli e assieme ai propri figli, alla propria famiglia, no? Lo trovo molto bello.
Sì, perché l'idea è proprio questa, di creare un manuale di coaching, di allenamento, che fosse un manuale di coaching umanistico, di allenamento umanistico. E quindi parto sempre da un piccolo aneddoto capitato a me, no? Perché comunque tutto il libro è frutto di esperienza diretta.
Ecco. Questo diciamolo, poi infatti ne parli nel libro,
sì.
Ci sono delle parti anche divertentissime,
sì, che sono quelle poi che accadono in famiglia. Poi c'è la riflessione filosofica e di coaching, e dopo alla fine propongo un allenamento, perché l'obiettivo è proprio questo, che chi compra questo libro, dopo averlo chiuso, abbia la possibilità di continuare a vivere quello che il libro propone, no? Gli esercizi non sono solo esercizi appunto di scrittura o di riflessione, ma sono esercizi pratici con i figli, no? Da fare insieme, in modo tale che da questa esperienza accada, si costruisca la relazione paterna.
Certo. Senti una cosa, Girolamo, adesso una domanda provocatoria, ma a te qualcuno ti ha mai detto: ah, quanto sei bravo, fai il mammo? Perché tu parli anche di questo, no?
Sì.
Non bisogna essere mammo, bisogna reinventare i ruoli del padre, anche della madre, no?
Sì, sì, sì.
E forse questo è proprio lo scopo di
la parola
questo
mammo,
lavoro.
Secondo me è offensiva sia per il papà,
sì,
che per la mamma.
Ma
per
certo.
Perché comunque è frutto di una cultura maschilista che vede la donna che deve fare la mamma.
Certo.
Il padre che si prende cura dei figli è una versione grottesca della mamma.
Sì,
della donna che deve essere solo mamma. Quindi
esatto.
Veramente è qualcosa di cui dobbiamo scardinare. Anche se quando mi è stato detto c'erano tutte le buone intenzioni del mondo.
No, ma è chiaro, chiaro.
Questo apostrofare il papà come mammo è frutto di una cultura maschilista, patriarcale, no? Che,
certo.
che vede nei ruoli definiti l'impossibilità di uscire dal ruolo stesso.
Certo, e poi appunto è una cosa che fa male a tutti, agli uomini e alle donne,
sì,
no?
Sì, perché se il papà non può esprimere se stesso, ma esprime una versione distorta di qualcos'altro, è ovvio che riprodurrà atteggiamenti goffi.
Certo, certo.
E non è così invece. Invece il papà fa il papà nel momento in cui si prende cura del proprio figlio.
Ecco, infatti le parole chiave sono un po' cura, che invece ancora adesso viene collegata un pochino troppo solo alla figura maschile, no? La cura è per tutti, cioè è una cosa che fa bene a tutti, poi sia a chi la riceve che a chi la esperisce, che chi la fa, no? E anche responsabilità, che è una parola che però Caro Girolamo, oggi a molti uomini fa una paura dannata. Perché abbiamo tanta paura, avete tanta paura, posso dirvelo, sì, della responsabilità?
Sì, io credo che comunque in questo periodo storico possiamo anche legarla al ritorno del populismo. Se voglio fare un discorso anche culturale.
Certo, assolutamente.
No? Non individuale. Cioè veramente è più facile pensare che tutto sia bianco e nero.
Certo.
Perché se tutto inizia ad avere sfumature diverse, io mi devo assumere la responsabilità di ciò che vedo e devo cogliere queste sfumature e dare un senso a queste sfumature.
E anche lottare per cambiare alcune cose.
Oppure per far fiorire le sfumature. Certo. Se invece tutto inizia ad essere netto, grezzo, così, o sì o no, o appunto bianco e nero, ecco che alla fine mi posso deresponsabilizzare, no? Sposo un colore dei due, ok, la vita mi si facilita e procedo. I figli, e questo lo dico proprio fin dall'inizio, ci mettono subito contro questa visione delle cose. Il figlio o la figlia, quando inizia ad apparire nella nostra vita, sì, a esprimersi, scardina questo, cioè perché i figli sono il frutto delle mille sfumature della vita, del vivere, no? Proprio nella loro capacità di esplorazione,
certo,
di domandare, di crescita, di sviluppo, no? Allora lì il padre deve veramente ricreare un senso alle cose a cui l'aveva dato. Se questo senso era complesso, articolato e frutto anche di una mentalità sociale legata alla cooperazione, la paternità va da sé. Se invece era legata a una visione competitiva della vita, io ci ritorno su questo.
Certo,
no?
Assolutamente.
Allora ecco che diventa difficile prendersi cura di qualcun altro. La mentalità cooperativa attiva proprio dei circuiti neuronali che ci impediscono di empatizzare. Sono anti-empatici. Quindi se io vivo la competizione come significato della mia vita, ecco che farò fatica a fare il padre.
O
posso fare non facendolo.
Certo, certo. E mi piace molto anche il discorso della imperfezione, no? Perché appunto il tuo non è il manuale del padre perfetto e moderno, è il manuale del papà imperfetto. E mi piace molto questa idea perché tutti facciamo errori e dagli errori impariamo, no? E come dice la mia amica cantautrice Leonora Betti, il divieto di sbagliare è prigione naturale, no? È assolutamente così, perché poi non esiste la perfezione, diventa una gabbia in cui imprigionare noi stessi e i nostri figli, no?
Sì, perché se non accogliamo la nostra vulnerabilità, come possiamo pretendere che i nostri figli vivano liberi di poter sbagliare, esprimersi e sperimentare? Purtroppo c'è tanta, mediaticamente si è costruita l'idea del genitore perfetto, no? Nel corso degli anni.
Pericolosissima.
Quindi cosa succede? Viviamo lo scarto, vorremmo tendere a questa idea di genitore buono, perfetto e quant'altro, è impossibile da realizzare, vivremo sempre con la frustrazione di non aver raggiunto lo scarto che esisterà, o piccolo o grande ci sarà sempre. Invece accogliere la nostra imperfezione, falla diventare risorsa, come dici tu, di apprendimento, e ci libera, ma libera anche la relazione. Cioè così i figli sono liberi di sbagliare, noi siamo liberi di sbagliare, insieme troveremo soluzioni migliori.
Benissimo, allora io vorrei fare una piccola pausa ascoltando uno dei brani che tu ci hai proposto, che è Familia, dalla colonna sonora di Spider-Man, e poi dopo ci racconterai come mai lo hai scelto. Eccolo qui. Father, unforgivable. This is my house, you made it personal. It's always trouble when they go too far. Nobody mess with my familia. Father, father, could you bless his soul? He told him crazy, I may lose control. It's always trouble when they go too far. Nobody mess with my familia.
I need a prayer from a preacher. I get a tiger faster than a cheetah. about the spider goodness, hasta la vista. Deadline, hey, you a dead man for real.
Eccolo qua, dalla colonna sonora di Spider-Man. Allora, caro Girolamo, raccontaci, come mai hai voluto questo brano?
Sì, questo brano è frutto di un aneddoto, perché il 31 dicembre del 2018 a casa mia, qui a Roma, si stava cucinando per questo grande cenone di Capodanno, una cosa apocalittica, no?
Perché tu, caro Girolamo, sei sempre del sud, diciamo, parliamo di stereotipi, no? Forza. Quindi
però io in cucina sono un pericolo, un dramma, cioè per quanto mi impegni i danni.
Okay.
Allora l'obiettivo era questo: io mi occupavo dei bambini e gli altri, che erano 3.000, tutti in cucina a dare un contributo. Non sapendo che fare, perché la casa è piccola, ho detto vabbè, andiamo al cinema, andiamo a vedere Spider-Man,
grande.
Un nuovo universo. Bellissimo, guardo su internet, prendo i bambini e arriviamo alla Cinema Aquila, ma l'orario online era sbagliato, siamo arrivati con un'ora e mezza di anticipo. Il 31 dicembre.
Mamma mia.
Allora mia figlia fa tutto il tempo a prendermi in giro. Siamo andati al parco, ci siamo divertiti, tutti sudati, siamo andati a vedere Spider-Man. E una cosa bellissima è che Spider-Man ha una colonna sonora stupenda.
Mm-hmm.
L'abbiamo visto, abbiamo goduto. Settimane dopo, in macchina, famiglia scorreva in radio questa canzone.
Uh-huh.
E mio figlio, che aveva 4 anni, iniziava a dire Spider-Man, ma io
accidenti.
Non capivo. Però avrà sentito 30 secondi, forse di meno, nel film, no? E allora sono andato a cercare e lui aveva riconosciuto la traccia, no? Ed è diventata un po' la colonna sonora.
Certo, bellissimo, sì. Bellissimo. Senti, ti riporto il commento dell'amico Gianluca Poscente da Ostia. Sono d'accordo, inutile inseguire una perfezione inesistente. Figli e padri, restiamo esseri umani. L'unica regola valida per me resta quella dell'amore. Come non essere d'accordo?
D'accordo, bellissimo. E io sono contento che abbia scritto questo, perché il penultimo capitolo del libro parla di questo. Però io ci tengo a sottolineare una cosa. L'amore è un sentimento, ok? Amare è una competenza.
Guarda, questa è proprio una cosa che uno si dovrebbe tatuare.
Cioè, ci vogliono le competenze anche per amare,
sì.
Non lo dico in senso tecnico, no? Dico,
non
basta dire io amo mio figlio. Devo impegnarmi a realizzare il meglio per me e meglio per lui, no?
Esatto.
Ed è difficile, è un equilibrio delicatissimo,
certo.
Ma è frutto di esperienze reali.
Assolutamente.
Non solo di intenzioni.
Certo, infatti tu spesso dici le parole sì sono importanti perché creano una realtà, no? Infatti citi anche tantissimi studiosi, ecco, Lakoff pure,
sì.
No? La parola deve essere accompagnata dall'esempio pratico, per cui appunto in passato i padri esigevano, poi sparivano e uno doveva mettere in pratica delle cose. Ecco, a volte io lo noto anche con i miei allievi, perché ecco, tra l'altro apro una parentesi, questo è un libro adattissimo anche agli insegnanti, no? Io con i miei piccoli allievi io lo vedo che se non sono io per prima a far vedere che mi piace suonare, che mi piace il pianoforte, loro non gli arriverà mai questa cosa, no? Anche il solo appunto sorridere con loro, giocare con la musica insieme a loro è fondamentale, altrimenti si annoiano, ci annoiamo in due poi, no?
Sì,
sia io che l'allievo.
Noi vogliamo che i nostri figli siano liberi, autonomi e realizzino i propri sogni, però noi poi non siamo liberi, non siamo autonomi, non realizziamo i nostri sogni. È ovvio che sarà difficile trasmettere
certo.
Questo messaggio, no? Comunque hai detto una cosa interessante, l'assenza del padre hai citato,
mm-hmm.
No? Ecco, questo libro, se dovessi definirlo, parla della presenza del padre, perché c'è tanta letteratura sull'assenza del
esatto,
padre,
sì.
E allora ho cercato anche di fare di ribaltare il paradigma. Chiediamoci se il padre c'è, come potrebbe esserci, nel miglior modo possibile affinché ci sia.
Certo, beh, poi in questa epoca, se vuoi, la precarietà ha tanti lati negativi, però a volte ci regala del tempo che noi possiamo utilizzare bene con le persone che amiamo, no? Quindi cerchiamo sempre di vedere il positivo, come tu spieghi anche nel tuo libro, no?
Sì, tra l'altro positivo nel senso non di ottimista, ma no, di dove porre l'accento, esatto, l'attenzione, no?
Esatto.
Sulle cose importanti, porre l'attenzione sulle priorità, che sono quelle di entrambi, di tutto il nucleo familiare, di tutta la mia comunità di riferimento.
Certo, certo. Infatti tu poi dai anche dei consigli molto belli proprio per la famiglia, no? Anche di fare delle esperienze di volontariato, di fare cose insieme che portino anche fuori dalla casa, perché sì, la famiglia in passato è stata vissuta spesso come una gabbia, come una prigione, no? Io ho pensato anche alla letteratura italiana, pensiamo a Leopardi con quel padre terribile, Monaldo, che non gli permetteva di fare nulla. Ma poi certo, Leopardi ce l'ha fatta, ha scritto L'infinito, quindi meno male, però ecco,
però non tutti ce la fanno,
capito, insomma, poverino. Allora, quindi è importantissimo pensare proprio a tutta la famiglia con immagini, con metafore di proattività e anche di apertura al mondo, non come un nucleo chiuso che si deve difendere e deve combattere una guerra, no?
Sì, Ricoeur, che è un grande filosofo che si occupava proprio dell'attenzione all'altro, la fenomenologia dell'altro, lui dice questo, che una persona sviluppa se stessa anche all'interno di istituzioni etiche. Cioè non parlava della persona solo come individuo, cioè è tale solo se il contesto permette alla persona di diventare persona.
Certo.
E per io lo faccio mio, cioè il padre ha la responsabilità anche sociale di essere padre, non solo quella individuale o familiare, cioè è una responsabilità sociale. Cioè se vogliamo che che i nostri figli siano liberi, autonomi e che conquistino i propri sogni, li realizzino, dobbiamo occuparci anche della società in cui questo è possibile.
Certo.
Farlo.
Certo, assolutamente. Senti Girolamo, siccome il tempo corre, io vorrei anzitutto che tu mostrassi a favore di telecamera questo bellissimo libro, e poi è molto ironico perché c'è questo spermatozoo in copertina che appunto ci ricorda che essere padre biologico è proprio un attimo, no? Poi essere padre davvero, come diceva mia Martini, insomma, è un lavoro molto molto impegnativo, ma possiamo farlo con anche con la gioia, appunto c'è molta gioia nel tuo libro, la gioia di vivere le avventure con i propri figli, di farsi sorprendere, no?
Sì, sì, farsi sorprendere, ma anche la gioia di riconoscere l'errore come possibilità di apprendimento, la gioia di sbagliare insieme,
certo,
discuterne, raccontarsi gli errori, è una pratica,
esatto,
abitudinaria,
esatto,
e cavalcare quest'onda di entusiasmo, no? Perché questa è la cosa bella, cioè noi viviamo immersi in pensieri di colpa, di pregiudizio, di vergogna,
certo,
di giusto e sbagliato in senso proprio moralistico pesante,
sì,
no?
Sì, sì, sì.
Allora la paternità deve ribaltare tutto ciò, la paternità deve essere sempre un'azione che aumenta le possibilità.
Ecco, questo è una cosa molto molto importante. Io ho visto che nel tuo libro poi ci sono dei decaloghi, sì, e ti ho chiesto di leggercene qualcuno, di fare un piccolo sunto.
Sì, diciamo che il libro parte proprio con un decalogo che è un po' ironico perché diciamo racchiude un po' gli stereotipi del papà imbranato, del papà che non sa fare le cose, che è proprio veramente irreale come cosa, e quindi che ne so, il papà imperfetto è quello che non si ricorda se la musica classica si mette ai neonati o alle mucche, ma nel dubbio spara Gaber, che sempre musica è, cioè nel dubbio metto Gaber, qualcosa accadrà. Oppure il papà imperfetto se ne fotte se scaricare cartoni animati è illegale, se i suoi figli ne vogliono vedere uno lo fa. Questo per dire, però dopo che dopo questo decalogo fatto proprio di un papà diciamo che non esiste, solo nell'immaginario sbagliato, ok, alla fine metto il decalogo vero, che è la sintesi dei capitoli, no? Dove appunto un papà imperfetto nutre e protegge i propri figli con i propri talenti e i propri valori. Okay? Che è diverso da nutrirli con lo stipendio, no?
Cioè, certo,
questa idea che devo...
è importante anche quello,
certo,
però.
Cioè, quello è importante, ma non è,
però, ecco,
non è il fine,
è un po' monodimensionale come concetto,
quello,
no?
È il mezzo, non è molto
certo.
Oppure un papà imperfetto costruisce rituali di felicità, cioè non basta dire farò, vediamo, voglio essere felice, bisogna proprio creare le condizioni affinché siamo felici. La felicità, tra l'altro, in questo contesto del libro si moltiplica attraverso la felicità dei figli, ok, ma anche degli altri in generale. Oppure un papà imperfetto vive con coraggio, alimenta la saggezza, decide con giustizia, agisce con temperanza, coltiva la trascendenza e allena l'amore. Queste sono le I6,
stupendo,
sì, sono le sei virtù che hanno scoperto, sono virtù universali, ognuno di noi ha queste virtù e se le allena sviluppa una persona con un grande potenziale, se non vengono allenate rimaniamo un po' con la zavorra che ci costringe a camminare a terra.
Certo, certamente. Senti, io adesso voglio lanciare invece un'altra provocazione, perché tu parli di un'altra parola che sembra essere anche un po' un tabù ormai per i genitori: disciplina.
Sì.
Allora parliamo della disciplina, che va esercitata con grano salis, diciamo, però serve anche quella allo sviluppo del bambino, no?
Certo, ma perché noi come disciplina c'è un implicito nella disciplina. La disciplina è fargli fare quello che dico io: stai zitto, stai composto, stai seduto, non gridare, non tirare il cibo in faccia alla sorella, ok? E quindi noi pensiamo che la disciplina sia una serie di regole,
sì,
che lui deve rispettare, loro devono rispettare, i figli, lui o lei. Non è così. La disciplina è la possibilità di apprendere. Il discepolo è colui che apprende da un maestro. Quindi la disciplina come metafora di apprendimento, che poi in realtà etimologicamente è restituire alla disciplina il suo valore, significa che visione ho io della disciplina affinché lui possa apprendere il meglio dalla vita, dalla famiglia, da me. Allora a quel punto non è più non deve tirare il cibo.
Certo.
Deve avere rispetto, sceglierà di avere rispetto per il cibo, perché anch'io ho scelto questo nella mia vita.
E perché gli ho dato anche una consapevolezza, no? E questo si fa discutendo, quindi la regola si può spiegare, si può anche modificare, a volte si può arrivare a un compromesso, però
sì,
detta così è chiaro che non è...
La regola secondo me deve
insegna.
Essere sottomessa, se posso usare questo termine, mm-hmm, alla coerenza.
Ah,
cioè,
bene.
Le regole non sono universali, no? Cioè i nostri bambini cresceranno, cambieranno, il mondo cambierà. Allora le regole cambieranno con noi e con loro. La coerenza è diversa, la coerenza è legata proprio a una visione della vita, ok? Allora questa visione deve avere, diciamo, deve essere il contenitore dentro cui inserire le regole, no? Io a volte scherzo, no? Compro la panna e gliela spruzzo in faccia ai miei figli, ma non per sprecarla, mm-hmm, ma proprio perché c'è questa regola che non si gioca col cibo.
Certo.
No? Ma in realtà io credo che ogni tanto,
sì,
per un motivo specifico,
ecco,
no? Non è un
può...
giocare col cibo, non è non dar valore al cibo.
Certo.
No, ma al contrario, significa usare il cibo per creare un rituale di felicità, no?
Certamente.
E questo è un esempio anche becero, no? Però per dire, per sottometterlo al discorso della coerenza, vale di più il fatto che io debba spruzzarla solo su una singola fragola, o il fatto che io possa giocare davvero con ciò che ho intorno e alimentare l'entusiasmo di cui ho bisogno affinché la mia famiglia si sviluppi.
Certo, certo, questo è sicuramente importante. Allora, cioè, Paolo ci fa un commento ovviamente ironico, dice: cominciamo a essere padri autoritari nella musica, solo rock alternativo, musica classica, world music, un abbraccio grande a Girolamo. Ovviamente si scherza, insomma. Però invece a volte i gusti musicali dei figli, se differiscono dai nostri, ci dobbiamo anche stare, eh?
Sì, sì.
Cioè, non è che...
La cosa che è importante è proprio questa: capire le esigenze di tutti, no?
Certo.
Cioè, il padre che viene da un percorso musicale non deve imporlo.
Certo.
Ma deve viverlo quel contesto musicale,
è chiaro,
e comprendere il contesto musicale del figlio, no? Per comprenderlo ci vuole competenza. Noi siamo abituati a giudicare, uno dice: vabbè, ma io sono un musicista, me ne accorgo che quella musica... No, però non ti accorgi del contesto in cui quella musica si sta sviluppando.
Ma noi stessi appunto siamo magari affezionati a dei brani magari degli anni 80 che tecnicamente non sono belli, ma sono legati a un contesto che ci vedeva giovani, spensierati, allegri.
Alle emozioni, anche ricordi,
alle emozioni,
no?
Quindi...
Allora, ecco, anche lì il discorso della coerenza, no? Forse è una canzone brutta, però se favorisce la coesione, il collante,
certo,
l'armonia, allora ecco che ha un senso, no? Anche se è brutto.
No, no, infatti, assolutamente. Allora, un altro commento da Raffaele: bisognerebbe scrivere un nuovo dizionario della genitorialità con nuove definizioni ed educare ai sentimenti. E questo è quello che tu stai cercando di fare, caro Girolamo, no?
Lo dice bene lui, perché Raffaele, perché noi non siamo... Ma questo vale un po' per tutti, anche per le donne. Siamo un po' alfabetizzati,
sì,
ai sentimenti.
Sì. Ma questo vale per tutti, sì, sì, assolutamente.
Sì, perché noi conosciamo le quattro emozioni di base, un po' i sentimenti, però in realtà c'è l'alfabeto dei sentimenti, molto variopinto. Quando io riesco a identificarlo, non faccio altro che scoprire la mia interiorità, e a quel punto aumento le possibilità di scelta di cui parlavamo prima.
Certo.
Okay? Se io so che sono fatto in tanti modi diversi, no? E questi modi hanno dei nomi, ok? E li posso esprimere. Nel momento in cui li esprimo, insegno a mio figlio a esprimerli ugualmente.
Certo, e soprattutto, ecco, quest'idea del padre un po' che pensa solo alla performance e non al sentimento, speriamo di poterla lasciare definitivamente al passato, no?
Sì, oppure se vuole pensare al sentimento, che non si senta un mammo. che ecco. Si senta un padre che pensa ai sentimenti e basta.
Esatto,
come è normale,
esatto,
che sia.
Non... poi non esiste una persona che non ne abbia, esistono persone che li nascondono.
E quello
secondo
è il punto,
me.
Il fatto che si siano affidati a delle categorie precise, certe modalità umane, non fa altro che impoverire le possibilità.
Certamente, quindi insomma io ti ringrazio Girolamo, il tempo sta correndo velocissimo, vorrei in chiusura, prima di ascoltare il secondo brano che ci hai chiesto come sigla finale, vorrei chiederti dove presenterai questo bellissimo libro?
Ah, grazie. Allora, la prima presentazione è domani a Centocelle, il mio quartiere.
Domani 29 novembre,
29
quindi.
Novembre, 18:30, alla libreria Il Mattone, in via Bresadola.
Benissimo.
Numero 14.
Allora, un pensiero a tutte le librerie, anche ai locali, che in questo momento, in quella zona di Roma, stanno subendo un vero attacco, no? Tu sei molto legato anche alla Pecora Elettrica, quindi noi ci auguriamo che presto anche questo diventi solo un brutto ricordo e che Centocelle, che è un quartiere bellissimo, possa vivere liberamente e apertamente, senza incendi, senza minacce, senza dover fare manifestazioni, insomma vorremmo vivere. Siamo solidali anche con una cosetta, un altro locale che è al Pigneto, che è stato derubato proprio la scorsa notte. E con questo però, allora, diamoci una nota di positività, speriamo in un futuro migliore. E, caro Girolamo, allora ci vedremo domani alla libreria Il Mattone. A che ora dicevi?
18:30, inizieremo per le 19.
Benissimo, allora noi ti ringraziamo tantissimo e andiamo ad ascoltarci questa To Build a Home dalla Cinematic Orchestra. Ciao Girolamo,
ciao,
e grazie.
Grazie. There is a house built out of stone. Wooden floors, walls, and window sills. Tables and chairs worn by all of the dust. This is a place where I don't feel alone. This is a place where I feel at home. By the cracks of his skin I climb.